Allora, con molto piacere, che come ultimo appuntamento del nostro ciclo dedicato al teatro del Nord Europa abbiamo con noi il professore Franco Paris. Franco Paris insegna lingua e letteratura neerlandese all'Università L'Orientale di Napoli. Ha tenuto corsi alla Sapienza di Roma e anche all'Università di Lovanio, campus Thomas More, giusto? E mi piace ricordare anche la sua attività di traduttore letterario, dal neerlandese naturalmente, ma anche dall'inglese. Alcuni autori che forse potreste aver sentito nominare, Huizinga, poi ci dirà come esattamente si dicono, Klaus, Gandhi e Gibran, libanese appunto. Sul versante teatrale, che è insomma il motivo anche per cui l'abbiamo invitato, oltre diciamo al neerlandese, la parte spettacolare, da più di 10 anni, da oltre 10 anni, collabora con Jan Fabre e ha tradotto naturalmente i suoi testi teatrali per Ubu Libri. Ha presentato alcune delle sue recentissime performance a Roma, insomma ci sono state parecchie occasioni di incontro sia tra Roma e Napoli, e oggi appunto gli abbiamo chiesto di venirci a raccontare qualcosa anche qui. E cedo la parola ringraziandolo assolutamente per questa bellissima occasione.
Ok, buonasera. Grazie Simona per l'invito. Devo dire che io non avevo mai visto Verona, la mia conoscenza era soltanto letteraria, quindi mi ha fatto molto piacere venire qui a Verona. Io cercherò questa sera di dimostrare alcune cose, ci sono alcuni percorsi che attraversano questa mia lezione. Il più importante è questo: cercherò di farvi capire, di dimostrarvi, di delineare il percorso di un artista drammaturgo che è, come dire, da un lato assolutamente aperto verso una dimensione internazionale, cosa che tra l'altro accomuna un po' tutti gli uomini di teatro contemporanei, no? Perché ci sono influenze e contaminazioni continue, dall'altro però si porta dietro in maniera assolutamente chiara, evidente e anche molto significativa le sue radici, che sono radici fiamminghe, assolutamente fiamminghe. Ora, io so che il professor Marco Brandoni vi ha un po' introdotto l'area linguistica di cui parliamo anche stasera, quindi penso che vi avrà già chiarito un po' che fiamminghi e olandesi sono uniti più o meno dalla stessa lingua, ma non dalla stessa cultura. Forse giova ricordare, perché pochissimi lo sanno, che il fiammingo è la lingua maggioritaria del Belgio, quindi il 60% dei belgi parla fiammingo, quindi la variante meridionale del neerlandese. Sono circa 6 milioni di parlanti, più o meno la lingua è la stessa, più o meno, però come vi dicevo la cultura assolutamente no. Diciamo che tradizionalmente, da sempre, i fiamminghi si pongono un po', occupano una posizione intermedia tra la cultura nordica e quella latina. Io non so che immagine abbiate voi del Belgio in generale, perché io ho constatato in questi anni che la maggior parte degli italiani del Belgio praticamente non sa nulla, assolutamente nulla. Qualcuno, al di là di Bruxelles, capitale della Comunità Europea, e di poche altre cose, ho constatato una carenza assoluta di associazioni culturali con il Belgio, mentre per l'Olanda, per i Paesi Bassi emergono molte immagini, alcune anche stereotipate, alcune meno, ma comunque emergono. Per il Belgio no. Io non so, qualcuno di voi mi sa dare un'associazione culturale con il Belgio? Cultura? Nessuno? Se dico Rubens... Sì, ok, Rubens era un fiammingo, ok, va bene. Allora, diciamo che da un punto di vista culturale, ed è da qui che voglio partire, in generale I belgi hanno mostrato una straordinaria predilezione per le arti figurative, per la pittura. Allora, diciamo che da un punto di vista culturale, al di là, diciamo, dell'interesse che ha suscitato la scuola musicale della polifonia fiamminga, diciamo che i belgi fiamminghi in particolare si sono messi in evidenza per le capacità pittoriche. Quindi si parte dal 400 con i primitivi fiamminghi, poi si va avanti con Bosch, Rubens, eccetera, ed è da qui che prende le mosse anche Jan Fabre. Vedremo quanto sia contemporaneo, quanto sia moderno Jan Fabre, ma vedremo anche quanto sia legato alle sue radici culturali. Io credo che voi vi siate già fatti un'idea di quelle che potevano essere le radici culturali olandesi 5-600 con le lezioni del professor Prandoni, che sicuramente avrà sicuramente posto l'accento, parlando di Fondo, di quanto sia importante anche l'aspetto visivo per la cultura degli olandesi. Sicuramente avrà posto l'accento su questo. Importantissimo, lo vedremo anche, è l'aspetto visivo nelle opere di Jan Fabre e nella cultura fiamminga. Ma una cosa particolarmente importante per i fiamminghi, magari Simona vuoi andare su Bosch, ci sono due cose particolarmente importanti nella cultura figurativa dei fiamminghi. Allora, la prima è questa, la deformità. Allora, questo è un dipinto molto famoso di Hieronymus Bosch, siamo intorno alla metà del 500, si trova al Prado di Madrid e il dipinto si chiama Il giardino delle delizie. È una discesa agli inferi e come vedete qui ci sono, come dire, sono rappresentate le torture infernali, ma voi vedete anche, se riuscite a distinguere alcune figure, vedrete che c'è un gusto per la deformazione, ok? Vedrete che ci sono degli esseri che sembrano parzialmente umani e parzialmente animali, oppure esseri umani che si trasformano in animali o animali che si trasformano in esseri umani. Allora, questo gusto per la deformazione e soprattutto questa commistione tra elemento, come dire, umano ed elemento animale, come vedremo, ricorre moltissimo ed è uno dei tratti essenziali nell'opera di Jan Fabre. Quindi deformazione, gusto del grottesco, contaminazione fra umano e animale. Jan Fabre ha detto, nel corso delle ultime interviste che ha rilasciato a Roma e a Napoli, alle quali ha accennato la vostra professoressa, ha detto che lui tiene sopra il comodino, quindi sul suo comodino in bella vista, una riproduzione di questo dipinto. Di modo che ogni mattina, quando si sveglia, lui lavora la notte, quindi si sveglia tardissimo, a 8:30, 9, 10, possa trarre ispirazione da questo dipinto. Puoi andare un attimo su Rubens? Una seconda caratteristica che è assolutamente connaturata, innata negli artisti fiamminghi ed è molto presente anche in Jan Fabre, è quella, per esempio, che emerge da questo dipinto, La Venere al bagno, di Rubens, Peter Paul Rubens. Allora, caratteristica particolare di Rubens, ma non solo, è questo misto, diciamo, di elemento spirituale, culturale, mitologico, questo è un soggetto mitologico, con una fortissima connotazione carnale, ok? Come vedete qui le forme sono in grande evidenza e questi sono dipinti quasi che mostrano in maniera quasi palpabile le forme umane. C'era tutta una tradizione, su cui noi ovviamente non abbiamo alcun materiale iconografico a disposizione, che era la grande tradizione dei re de Rex, delle camere di retorica, 400, 400, 500, 600, e con una, diciamo, in cui, per esempio, nel corso di feste religiose o pagane, che potevano essere celebrazioni di tipo cattolico, ma anche celebrazioni pagane per l'ingresso in città di un sovrano, le rappresentazioni anche di elementi o di personaggi religiosi erano molto fisiche, ok? Quindi c'è un'attenzione al dettaglio realistico e fisico, ok? Quindi questo tipo di patrimonio artistico di radici culturali Jan Fabre se le porta dietro, poi vedremo come emergeranno nelle sue opere artistiche e teatrali. Allora, Jan Fabre è contemporaneamente drammaturgo, quindi scrive i suoi testi, e li scrive naturalmente in neerlandese, con una fortissima componente fiamminga e soprattutto una fortissima componente anversese, perché Jan Fabre nasce nel 1958 ad Anversa ed è molto legato alla sua città, ma anche al suo dialetto, alla sua cultura tipicamente anversese. Questo legame con la città lui lo ha riaffermato anche in modo concreto, perché Jan Fabre nasce in un quartiere molto malfamato di Anversa, Seyfug, quartiere tradizionalmente anche un po' turbolento, perché abitato anche da molti immigrati, e lui, quando si è affermato come artista, ha deciso di realizzare un teatro, quindi stabile, una struttura teatrale, nel quartiere tuttora malfamato da cui proviene. Quindi riafferma questo legame forte con la sua città e con il suo quartiere. Dicevo, Jan Fabre è drammaturgo, scrive i suoi testi, coreografo, è stato attore, è stato ballerino, è artista figurativo, sia pittore sia scultore. Allora, se c'è una caratteristica peculiare che emerge, che esce fuori, per esempio dalle opere teatrali di Jan Fabre, è questa contaminazione continua tra le varie forme artistiche. Per esempio, Jan Fabre è assolutamente contrario alla distinzione fra attori e danzatori. Questa è una distinzione che lui ancora conserva nei primi anni, ma da 10 anni a questa parte, quando gli fanno domande su attori o su danzatori, lui è anche un po' irritato, dice: no, non ci sono attori, non ci sono danzatori, ci sono performers. Un'altra cosa, ma poi la vedremo più avanti, è che nelle opere teatrali di Jan Fabre, ma questo che è probabilmente una caratteristica comune a moltissimi artisti e drammaturghi contemporanei, la tendenza a rendere sempre più sottili, se non impalpabili, se non assenti, i confini di genere, ok? Quindi non c'è soltanto teatro, c'è danza, ci sono le arti visive, ci sono i mass media, c'è internet, ci sono inserti televisivi, quindi un tentativo di abolizione dei generi. Da un punto di vista sia artistico sia teatrale, possiamo dire che nell'opera di Jan Fabre abbiamo a che fare con tutta una serie di dualismi, antagonismi che Jan Fabre cerca di diffondere. Allora, in generale, al centro della sua ricerca come artista e come drammaturgo c'è il corpo, il fisico, il corpo fisico, il corpo materiale, che è comunque al centro della ricerca anche della maggior parte dei drammaturghi, anche degli artisti contemporanei. E anche qui il corpo per Jan Fabre è qualcosa di particolarmente complesso, perché è contemporaneamente un qualcosa di mistico, di spirituale, ma anche di molto fisico. Quindi è contemporaneamente un corpo mistico, ma è anche un corpo fisico. E questa fisicità emerge anche dagli inizi artistici e letterari di Jan Fabre. È uscito da un paio di settimane, è uscita la prima parte dei diari di Jan Fabre, si chiama Giornale Notturno, li ha pubblicati un editore napoletano, Cronopio, e sono i diari scritti da Jan Fabre dal 78 all'84, quindi dai 20 ai 26 anni, e i primi esperimenti artistici di Jan Fabre sono compiuti con il suo stesso sangue. Quindi Jan Fabre a 20 anni, la notte, un Jan Fabre poverissimo, un poverissimo artista schiantato, pieno di idee, ma senza non so, adesso si direbbe un euro, una lira, un soldo, quello che volete. I belgi parlavano di franchi, quindi senza franchi, senza nemmeno un franco. Cerca di campare come può, quindi per esempio fa di tutto, fa il barista, va a New York a cercare di capire quali sono le radici dell'arte contemporanea americana, stiamo parlando del 79-80, incontra grandissimi personaggi, cerca di conoscere, di intravedere personaggi leggendari, non ha un soldo e si procura da vivere facendo tra l'altro lo spogliarellista in locali molto ambigui di New York. Quindi un artista poverissimo. I primi esperimenti artistici sono fatti col suo fango, nel senso che lui con una lametta da barba si procura dei taglietti, senza esagerare, ma insomma si taglia, e con il sangue che ne fuoriesce disegna. Quindi questi sono i, diciamo, gli esordi. Mi guardate sbalorditi, ma no, diciamo, ok, ho capito. Non è lontano, non è molto lontano da quello che poi farà l'Abramovic, no? Con le sue performance nei musei, eccetera. Ed è una, lo so, ragazzi, nasce così. Ed è cerca anche lo scontro fisico. Quindi lui, per esempio, la notte esce, fa un giro ad Amsterdam, a Anversa, a New York, dove si trova, e cerca lo scontro fisico con i barboni, con gli ubriaconi per strada, per mettere alla prova il suo fisico, per capire, matto, non lo so, non lo so, sono i suoi esordi artistici. Tra l'altro, diciamo, questa lo so, se voi la incontrate vi rendete conto che è più normale di quanto si possa pensare, ok? Quindi era un suo modo per, diciamo, per scavare all'interno del suo organismo, ok? Per esplorare il suo fisico. Tra l'altro, diciamo, una caratteristica fondamentale anche delle opere teatrali di Jan Fabre è la ricerca dei limiti fisici, ok? E lui chiama se stesso e i suoi attori Krijgers van de Schoonheid, cioè guerrieri della bellezza. Bellezza in che senso? Bellezza nel senso che un artista, un drammaturgo, secondo Jan Fabre, deve andare alla ricerca del bello, della bellezza, dell'armonia, anche in quelle manifestazioni o in quei fenomeni o in quelle, come dire, in quelle parti del fisico che noi tradizionalmente non associamo con la bellezza. In particolare, è una caratteristica molto importante di Jan Fabre, i liquidi, quelli che una volta si chiamavano i succhi, gli umori, gli umori. Cioè, quali sono i liquidi? I liquidi sono le lacrime, il sangue, l'urina e lo sperma. E quindi in alcune opere teatrali di Jan Fabre ci sono degli attori che, diciamo, nel tentativo di, come dire, di scoprire i propri limiti fisici, ma poi vedremo che da un punto di vista concettuale che cosa c'è dietro, nel tentativo di scoprire i loro limiti arrivano anche non a farsi proprio del male, ma a ferirsi in parte, ok? E ci sono anche delle opere teatrali come Orge of Tolerance, che è un'opera di qualche anno fa, in cui nella prima scena, la scena iniziale, questa è un'opera che, diciamo, attacca la violenza nella società contemporanea. I primi 20 minuti di questa opera, che è Orge of Tolerance, si svolgono in una sorta di stadio, in cui gli attori o i performers per 20 minuti si riscaldano masturbandosi a vicenda. Ma la masturbazione è effettiva, non è finta, ok? Poi questo è un altro tema su cui torneremo, cioè quello, diciamo, del real time performance, quindi diciamo questa contaminazione tra reale e non reale sulla scena. A proposito, diciamo, di sangue, volevo leggervi un paio di cose tratte dai suoi diari. Dunque, in generale, questa è una frase che è tratta dal suo diario, scritta il 23 settembre del 1978. Jean Fabre dice: il teatro deve essere un'erezione violenta, da cui una fontana di sperma celebra la vita, o da cui un vulcano di sperma congela la vita. Il mio apparato scenico, due punti, la parete di fondo e la scena sono un solo grande materasso classico a bottoni. Allora, a proposito del sangue, lui dice: il 25 agosto del 1980 scrive: vorrei che l'aria sanguinasse quando gli attori sono impegnati nelle azioni più estreme. Allora, altri dualismi fondamentali per Jean Fabre sono, per esempio, quelli tra uomo e donna e diavolo e angelo. Ok? Per Jean Fabre il performer ideale è un androgeno, okay? O comunque un transessuale, una persona che abbia in sé sia l'elemento maschile che quello femminile, che abbia in sé e che denoti e che manifesti, da cui trapeli, sia una forte componente diabolica che una forte componente angelica. Per esempio, uno dei suoi spettacoli teatrali è chiamato così, il titolo italiano, in italiano, quando l'uomo principale è una donna. E poi c'è un testo teatrale abbastanza bello che si chiama L'angelo della morte, The Angel from the Dead, interpretato da Ivana Josic, che cerca in questo, che è tra l'altro un omaggio a William Forsythe e Andy Warhol, che si confronta sul tema della morte manifestando una chiarissima ambiguità sessuale. E poi adesso torniamo a un altro dualismo fondamentale importantissimo, che è quello tra essere umano e essere non umano, quindi animalesco, ed è la componente del mondo animale e in particolare gli insetti, che sono una vera e propria ossessione nell'opera di Jean Fabre. Allora, va detto che questo amore, fascino, fascinazione, ossessione per gli insetti nasce in Jean Fabre bambino, che legge gli scritti di un suo zio, Henri Fabre, un famosissimo entomologo. Allora, se puoi andare un attimo sulle immagini, sul totem. Allora, vi faccio vedere una delle opere più belle di Jean Fabre. Magari prima questa. Allora, questa immagine adesso, quest'opera è stata ribattezzata dagli studenti di Lovanio, che è una città universitaria abbastanza importante, il Totem. Allora, è uno scarabeo. Lo scarabeo è un animale con una forte valenza simbolica ed è l'animale preferito da Jean Fabre, sì. è uno dei temi chiave. E questa è un'opera ad altissima tecnologia, è costata 2 milioni e mezzo di euro. Poi cercherò di farvi capire come mai quasi 2 milioni e mezzo di euro. È uno scarabeo capovolto che viene conficcato da un palo in acciaio. Indica quest'opera il capovolgimento, ma soprattutto, e qui tocchiamo un altro tema fondamentale all'opera di Jean Fabre, la sospensione, perché l'opera di Jean Fabre di fatto nasce non soltanto da una serie di dualismi, ma anche da una serie di sospensioni, in questo caso la sospensione fra la vita e la morte. Se Simona puoi andare all'altra immagine, voi noterete qui
un attimo.
Sì.
Questa qui?
Sì. Allora, questa immagine, allora qui notate, da questa immagine capite, allora di fronte avete l'edificio della Biblioteca Universitaria di Lovanio. E vi rendete che è abbastanza alto, cioè la torre è molto alta, vi rendete conto di quanto sia alta questa statua? Ma diciamo la particolarità, quello che la rende anche così costosa, è che di notte il materiale particolare è come se evaporasse, non lo vedete più. Quindi voi di notte o quando c'è molta nebbia vedete soltanto questo scarabeo enorme a molti metri di altezza, verde, di un verde che cambia, sospeso così nel vuoto, e si vede questo pezzetto di palo che lo trafigge. Allora, sul tema dell'insetto, Jan Farber sviluppa tutta una serie di elabora tutta una serie di teorie molto interessanti anche. Lui per esempio parte da una constatazione tutta sua, e lui dice: è strano l'insetto, dell'insetto lo colpiscono due cose. Prima di tutto la metamorfosi. Jan Farber è affascinato dalla metamorfosi, quindi lo colpisce la larva che diciamo il gerino che diventa rana, il bruco che diventa farfalla, eccetera. Ed è colpito anche da un'altra particolarità. Lui dice che l'insetto come conformazione è esattamente l'opposto dell'essere umano, perché l'essere umano ha, come dire, una specie di corazza interna, che sarebbe lo scheletro formato da ossa, ma ha una pelle che è particolarmente fragile. Viceversa, molti insetti sono molto fragili dentro, ma hanno una specie di corazza che li protegge. E lui, diciamo, nel suo immaginario, nella sua utopia, lui va cercando un nuovo essere che possa avere anche esternamente questa corazza, che diciamo probabilmente è più figurata che effettiva, ok? Forse possiamo vedere qualche altra immagine forse questa qui.
Questa?
Sì. Allora, Jan Farber nel 2008 fu chiamato dal Louvre di Parigi a tenere una mostra, e diciamo scioccò gli spettatori, perché fece due cose. La prima, installò nel Louvre tutta una serie di opere d'arte, ma erano fondamentalmente quasi tutte basate su insetti o su uccelli, su animali. La seconda, che collocò queste opere d'arte, gli fu data a Cartabiano, quindi la possibilità di farlo, era la prima volta che il Louvre lo faceva, dissero a Jan Farber: puoi installare queste tue opere dove vuoi, anche sopra, davanti, a fianco, a opere di classici. Quindi lui cercò di creare un contrasto tra le sue opere e le opere di autori classici. Qui non si vede molto bene, ma tutti questi colori che vedete qui sono dati, diciamo, queste opere d'arte sono, devo dire, questo è un particolare che sciocca particolarmente gli italiani, non ho ben capito perché, sono formate da carcasse di insetti. Lui realizza quadri, opere d'arte, sculture con decine e decine di migliaia, per esempio, di scarabei morti o di carcasse di insetti. È una cosa che sembra sconvolgere il pubblico italiano, che si pone tutta una serie di quesiti etici. In realtà poi Jan Farber risponde dicendo: gli animali sono già morti, io non torturo nessuno, e queste carcasse, questi insetti morti, mi vengono dati da università prestigiose che li comprano per degli scopi scientifici, quindi io non faccio altro che comprare delle carcasse di insetti che comunque sono morti e che comunque sono stati acquistati da altre università per scopi scientifici.
Qui ce ne sono degli altri,
non so, sì. No, volevo tornare alle immagini generali. Sì, torna alle immagini generali. Degli altri di Jan Farber. Allora, un'altra caratteristica particolare delle opere artistiche di Jan Farber, sì, come vedete, è che lui si pone sempre al centro delle sue opere in materiali un po' più consistenti, quindi bronzo, marmo, eccetera. Qui lo vedete sotto forma di diavolo. se torni un attimo indietro e vai a questa qui, scusa, vai alle immagini generali.
Ah, scusa.
Questa è una delle più belle.
Allora. Aspetta, arrivo.
Alla tartaruga qui.
Questa.
Sì. Allora, questa qui è una scultura gigantesca. Quelle che vedete davanti sono delle cabine. Questa scultura è una delle opere più belle. Davanti alle cabine, quindi diciamo l'uomo che cavalca la tartaruga è Jan Fabre stesso, naturalmente. E l'opera si chiama Searching for Utopia, quindi cercando utopia. È molto bella, si trova davanti al mare, quindi dopo dovete immaginarvi, dopo queste cabine, il mare a Ostenda. Ostenda è sulla costa occidentale del Belgio, quindi era fino agli anni 50-60 una famosa località balneare. Torno un attimo indietro. Sì. Lui realizza moltissime opere con il tema della fugacità e della sospensione fra la vita e la morte, con resti di animali, ok? Sono tutte formate da carcasse, resti di insetti e di animali, sono tutti materiali organici. Va detto a questo proposito che, come dire, un particolare che Jan Fabre sottolinea spesso, sì, nel corso delle sue interviste, Jan Fabre è stato 2 volte in coma. E lui dice che questo essere stato 2 volte in coma e aver visto in faccia la morte ha molto cambiato come dire, la sua visione della morte, che considera adesso come una compagna che è con lui tutti i giorni, okay? Quindi ha una visione molto più disincantata, anche più come dire, pacifica, della morte. Riguardo al, torniamo un attimo sul tema rimaniamo su questo tema. Questa sua ossessione, fascinazione per il mondo animale, ovviamente lui la trasporta anche sulla scena. E, diciamo che lui in generale pretende da un lato la contaminazione fra attori e danzatori. Quando Jan Fabre seleziona, fa i provini per selezionare i suoi nuovi performers, lui seleziona o persone che sanno ballare, danzare, o persone che sanno recitare. Quindi, per esempio, adesso lui ha rimesso in scena 2 spettacoli degli anni 80, li ha rimessi in scena a distanza di 30 anni, li ha portati anche a Roma ad ottobre, e i spettacoli si chiamano È teatro come era da aspettarsi da prevedere e Il potere delle stoltezze teatrali. Ha fatto provini in 4 città, Roma, in Croazia, non mi ricordo dove, Parigi e Anversa. Si sono presentati 16.000 aspiranti attori, danzatori. Sì, ne ha selezionati 12 su 16.000. I 12 selezionati sono andati ad Anversa nel suo teatro, che si chiama Troublet, e sono stati lì a fare un ulteriore stage di 2 settimane. Erano 6 danzatori e 6 attori. Allora lui chiede che l'attore diventi danzatore e che il danzatore diventi attore. Cioè lui chiede, durante il processo di lavoro, quindi che porterà alla realizzazione dell'opera teatrale, prima ancora che lui intervenga, o durante o contemporaneamente al suo intervento come regista, lui chiede agli attori di insegnare a recitare ai danzatori e ai danzatori di insegnare a ballare agli attori. E uno dei concetti più difficili del teatro di Jan Fabre è il concetto non soltanto questa fusione molto difficile da concepire, ma anche un'altra cosa interessante che lui fa sempre emergere è il concetto del corpo disciplinato. Allora lui da un lato vuole che l'attore danzatore, o per meglio dire performer, tiri fuori, cioè dia il massimo, ok? Vada fino al punto massimo fisico e emotivo, ma vada anche al di là. Da un lato però vuole che questo naturalmente in un certo senso rientri in una disciplina teatrale, no? Perché comunque è un teatro, c'è un teatro comunque che va messo in scena e comunque comunque c'è una convenzione teatrale e non ci può essere l'anarchia assoluta, okay? Perché c'è comunque un linguaggio teatrale da rispettare. La stessa cosa vale per esempio per i confini tra teatro e danza, che tendono a svanire ma comunque restano. Lui si aspetta quindi dagli attori una, come dire, un tipo di partecipazione che ha, da un punto di vista emotivo e fisico, quasi parossistica, eh? E vuole che il performer tiri fuori contemporaneamente il lato spirituale, concettuale, ma nello stesso tempo anche il lato animalesco, fisico, sanguigno. Ora io vi leggo un paio di cose che dice, sempre tratte dalla prima parte del diario, a questo riguardo. Allora, questo lo scrive ad Amsterdam il 26 febbraio del 1981. Lui scrive: è stata una brutta prova generale. Non ho visto pensiero fisico, non ho visto gioia nella scoperta, non ho visto riflessi animali. Forse il risultato della mia assenza è chiaro: gli attori devi nutrirli quasi su base giornaliera con il tuo veleno personale, se no diventano troppo sani, troppo umani, e così scompare la loro forza animale. Poi dice ancora Anversa, 5 aprile dell'83, dice: la performance deve essere un nobile sacrificio, sventrarmi e donare le mie viscere. E poi ancora: il teatro con la passione deve andare oltre la lingua, oltre la condizione della nostra bocca, altrimenti il teatro rinnega l'istinto, l'intuizione e l'intelligenza del corpo. Dobbiamo parlare il linguaggio del teatro con tutti i buchi del nostro corpo. E ancora, il 29 agosto dell'84, dice, dopo un'audizione: in molti di quei cantanti la voce non corrisponde al corpo. Cantano con le loro corde vocali, con il ventre, nel migliore dei casi con il loro corpo. Ma i loro corpi non cantano. Il corpo deve diventare voce. Il cervello, il cuore, la vagina o il pene, insieme, in armonia. Questo lato animale e sensuale non l'ho trovato. Non voglio accettare cantanti umani, sono così innaturali. E infine un'ultima cosa sulla performance, e questo vale sia per il suo, soprattutto per il teatro, ma anche per l'artista. Allora lui dice, lui stacca, per trattino for trattino mans. Questo è un gioco di parole che è riuscito anche in italiano, perché in neerlandese perforare si può anche dire perforere, né? Perforere. Lui dice: performance significa una persona che perfora se stessa e il suo ambiente, è nello stesso tempo analizzare, distruggere e onorare. Forse puoi mandare un attimo il film, così parlo di un'altra cosa. Allora, voi potrete pensare, dopo aver sentito tutto questo, che, come dire, l'importanza della parola... Scusa, poi Simona, quando arrivi...
Sì, che si vede pochissimo.
Si vede poco. Voi potete pensare che l'importanza della parola nel teatro di Jan Fabre, così come accade in molti altri... per molte altre compagnie teatrali contemporanee, sia sempre meno rilevante, okay? è quello che molti teorici di teatro chiamano il teatro post-drammatico, okay? Quindi il teatro in cui la parola perde sempre meno importanza a favore dell'impianto visivo. Scusa, puoi cercare un attimo come link su YouTube Prometheus Landscape?
Sì, allora questo lo fermiamo.
Sì, ferma un attimo. In realtà non è così. In realtà, come vedremo, la parola per Jan Fabre è ancora molto importante, anche se lui la vede come, ci torneremo, l'abbiamo già visto in parte, come strettamente connessa a qualcosa di molto fisico, di molto viscerale. Per Jan Fabre il teatro di parole è ancora importante, e come, e Jan Fabre tra le sue fonti di ispirazione ha anche la tragedia greca. Jan Fabre qualche anno fa mette in scena uno spettacolo, lo articola in due parti, che si chiama Prometheus Landscape 1 e Prometheus Landscape 2, quindi paesaggio di Prometeo 1, paesaggio di Prometeo 2, e prende chiaramente le mosse dal Prometeo incatenato di Eschilo. Lui dà l'incarico a un drammaturgo fiammingo che si chiama Olei Schlacher di rielaborare, da un punto di vista della struttura drammatica, il testo di Eschilo. Particolarmente significativo, intanto magari vediamo qualche scena, puoi mettere anche la prima.
Senza audio?
No, forse metti una.